Benvenuti a una nuova analisi. Oggi mettiamo sul tavolo un argomento che sembra molto tecnico, ma che in realtà ci tocca tutti da vicino.
Molto da vicino.
Parliamo di alcune proposte di modifica al GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, praticamente la costituzione della nostra privacy, in Europa.
Esatto.
E la domanda che ci facciamo è precisa. Stiamo parlando di un semplice aggiornamento o c'è sotto qualcosa di più? Un sottile ma deciso spostamento di potere.
Uno spostamento che toglie controllo ai cittadini per darlo alle aziende.
Per guidarci in questa esplorazione, la nostra fonte è, direi, d'eccezione. Un'analisi molto, molto dettagliata dell'organizzazione NOIB.
Che sta per None of Your Business.
Esatto. Loro hanno passato al setaccio le proposte della Commissione europea e quello che hanno trovato è... è preoccupante. La nostra missione, quindi, è capire cosa si nasconde dietro parole come chiarimento e semplificazione.
Parole che suonano sempre bene.
Sempre. Ma vogliamo scoprire se, alla fine della fiera, queste modifiche renderanno le cose più semplici per noi o per chi i nostri dati li usa, e spesso per profitto.
Proprio così.
Allora, partiamo dalle fondamenta. Perché è proprio lì che, secondo NOIB, si trova la prima crepa. La definizione stessa di dato personale.
Il punto di partenza di tutto.
Finora il principio era chiaro. Un dato è personale se, oggettivamente, può essere collegato a una persona. Sembra semplice, no?
Sembra semplice ed è soprattutto un pilastro. Un dato è personale, diciamo per sua natura, non in base a chi lo sta guardando.
Certo.
La proposta della Commissione, invece, scardina questo principio e introduce un approccio che il report definisce soggettivo.
Soggettivo? Che significa?
In pratica un'informazione potrebbe essere considerata personale nelle mani di un'azienda, ma non in quelle di un'altra.
Aspetta.
Tutto dipenderebbe dalla capacità, o magari anche dalla volontà, di quella specifica azienda di collegare quel dato a un individuo.
Scusa, ma questo non ha molto senso. Una legge dovrebbe essere uguale per tutti, no? Se la mia data di nascita è un dato personale per Google, perché non dovrebbe esserlo per una piccola startup?
Esatto.
Mi sembra che apra un'ambiguità pazzesca.
È proprio quello il punto. L'ambiguità è il centro della critica di NOIB. Loro fanno un esempio molto concreto.
Sentiamo.
Pensa a un piccolo sito web che per gestire il login degli utenti si affida a un servizio esterno, tipo Facebook o Google.
Ok, succede spessissimo.
Questo sito potrebbe ricevere solo un codice. Un codice alfanumerico casuale. Un identificativo. A quel punto potrebbe sostenere: io ho solo questo codice. Non so a chi appartiene, quindi per me non è un dato personale e il GDPR non si applica.
Ah, ho capito. Peccato che Facebook o Google, che quel codice l'hanno generato, sappiano perfettamente che corrisponde a me, a te, a chiunque.
Certo che lo sanno.
Quindi si crea una zona grigia in cui nessuno si sente responsabile.
Precisamente. E le conseguenze, come puoi immaginare, sono enormi. Prima di tutto, l'incertezza giuridica. Se l'applicazione della legge più importante d'Europa sulla privacy dipende dalle capacità tecniche interne e magari segrete di ogni singola azienda, come fa un'autorità di controllo a fare il suo lavoro?
Non può.
Come fanno le aziende partner a sapere quali regole rispettare? Diventa il Far West.
E per le persone, per noi, cosa succede?
Succede che ci troviamo di fronte a quello che il report chiama un problema dell'uovo e della gallina.
Ok.
Immagina di voler esercitare il tuo diritto di accesso, cioè chiedere a quell'azienda quali dati ha su di te.
Certo.
Loro potrebbero semplicemente rispondere: guarda, secondo la nostra valutazione soggettiva, quelli che abbiamo non sono dati personali, quindi non siamo tenuti a risponderti.
È un paradosso. Per dimostrare che hanno i miei dati e che dovrei avere dei diritti, dovrei usare un diritto che loro dicono che non mi spetta, perché, secondo la loro opinione, non hanno i miei dati.
Esatto.
Un circolo vizioso che blocca tutto sul nascere.
E che va contro anni e anni di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il report cita casi importanti come Breyer o IAB Europe, dove i giudici hanno sempre detto una cosa chiara.
Che cosa?
Che la definizione di dato personale deve essere interpretata nel modo più ampio possibile, proprio per garantire una protezione efficace. Questa proposta, invece, sembra voler smontare pezzo per pezzo questa giurisprudenza.
Ma provo a fare l'avvocato del diavolo. Non potrebbe essere un tentativo, magari un po' maldestro, di alleggerire il carico burocratico per le piccole imprese?
Certo.
Per le start-up che non hanno le risorse legali di una big tech?
È un'obiezione legittima, ma secondo l'analisi di Noib, l'effetto sarebbe l'esatto opposto. A beneficiare di questa incertezza non sarebbero le piccole imprese, che hanno bisogno di regole chiare e sicure, ma proprio i giganti del settore, quelli che hanno schiere di avvocati pronti a sfruttare ogni cavillo, ogni zona grigia, per sostenere che i dati in loro possesso non sono abbastanza personali da far scattare le tutele del GDPR.
Quindi, invece di livellare il campo,
si darebbe un vantaggio enorme a chi è già più potente.
Ok, quindi il primo punto è questo. Si cerca di restringere il perimetro di cosa sia un dato personale. E immagino che, di conseguenza, si cerchi anche di allargare le eccezioni per chi quei dati li vuole usare. E qui arriviamo alla ricerca scientifica, giusto?
Esatto. È l'altro lato della medaglia. Il GDPR prevede delle deroghe importanti per chi tratta dati a fini di ricerca scientifica.
Deroghe come?
Per esempio, permette di conservare i dati più a lungo o di riutilizzarli per scopi diversi da quelli iniziali. Sono eccezioni potenti, pensate per aiutare la ricerca medica, sociologica.
Certo, la ricerca vera. E cosa c'è che non va nella nuova proposta?
Il problema è la nuova definizione di ricerca scientifica. È talmente ampia da diventare quasi una barzelletta.
In che senso?
La proposta la definisce come qualsiasi ricerca che possa anche sostenere l'innovazione.
Sostenere l'innovazione, una frase che vuol dire tutto e niente.
Praticamente.
Il report di Noib ironizza, dice che persino il produttore di uno spazzolino da denti con intelligenza artificiale potrebbe sostenere di fare ricerca per l'innovazione. Fa sorridere, ma il punto è serissimo.
Molto serio.
Cioè, qualsiasi azienda potrebbe etichettare la sua normale attività di sviluppo commerciale come ricerca scientifica e riutilizzare i nostri dati come le pare.
È esattamente questo il rischio. Si creerebbe una scappatoia enorme per aggirare uno dei principi cardine del GDPR, la limitazione della finalità.
Che in parole povere dice?
Dice una cosa molto semplice. Se ti do i miei dati per uno scopo preciso, non so, per farmi consegnare un pacco, non puoi usarli per altro, tipo per profilare i miei gusti musicali.
Ok.
Con questa nuova definizione di ricerca, un'azienda di e-commerce potrebbe raccogliere i miei dati sugli acquisti e poi dire: ora li uso per una ricerca interna sull'innovazione dei nostri sistemi di marketing. E sarebbe perfettamente legale.
E le tutele? Non ci sono dei paletti, degli standard etici da rispettare.
La proposta li menziona, sì, ma il report li definisce deboli e vaghi. In molti settori commerciali gli standard etici sono scritti dalle associazioni di categoria.
Cioè dall'industria stessa.
Esatto. È un po' come chiedere alla volpe di scrivere le regole del pollaio. Si affida l'etica a un'autoregolamentazione che, storicamente, ha dimostrato di essere insufficiente a proteggere i diritti delle persone.
Quindi, se colleghiamo i punti, prima si restringe il concetto di dato personale, poi si allarga a dismisura l'eccezione per la ricerca. E quando oggi si parla di innovazione e di raccolta massiccia di dati, la prima parola che viene in mente è
intelligenza artificiale.
Esatto. E qui il report di Noib mi sembra particolarmente allarmato.
Sì, perché la proposta introduce una nuova base giuridica specifica per l'IA.
Nuova in che senso?
Permetterebbe il trattamento di dati sensibilissimi, salute, opinioni politiche, orientamento sessuale, per addestrare, sviluppare e far funzionare i sistemi di IA. È un trattamento privilegiato.
Aspetta un attimo. Il GDPR è nato con un principio di neutralità tecnologica, no?
Certo.
Le regole dovrebbero valere per un database, un foglio di calcolo e anche per un'IA. Stiamo dicendo che si vuole creare una corsia preferenziale per l'intelligenza artificiale.
È proprio questo il punto. Noib lo definisce il jolly dell'IA. Si creerebbe una situazione assurda in cui un'azienda potrebbe fare legalmente con un sistema di IA cose che le sarebbero assolutamente proibite con una tecnologia, diciamo, più tradizionale.
Incredibile.
Ma il problema più grande sta nelle tutele, o meglio, nella loro assenza.
Cioè?
La proposta dice che le aziende dovrebbero rimuovere i dati sensibili non necessari, ma poi aggiunge una clausola.
Aia.
L'obbligo viene meno se farlo richiede uno sforzo sproporzionato.
Fermati. Sforzo sproporzionato? Questa suona come la classica frase in legalese che nella pratica significa non lo faremo mai.
Ha una scusa molto comoda.
Chi decide cos'è sproporzionato? L'azienda stessa, immagino. Non ci sono criteri oggettivi.
No, è lasciato alla loro discrezione ed è una scusa che, come nota il report, le aziende usano già molto molto spesso.
Certo.
Ma con i sistemi di EA la situazione è ancora più opaca. Spesso le aziende si nascondono dietro il segreto commerciale. Dicono: non possiamo dirvi esattamente quali dati abbiamo usato per addestrare il nostro modello, perché è una nostra informazione confidenziale.
E quindi?
E quindi si crea uno squilibrio di potere totale. L'azienda sa tutto, l'individuo non sa nulla e non ha modo di verificare se i suoi dati più intimi siano stati usati correttamente o meno.
Tutto questo sembra creare un sistema sempre più opaco, sempre più favorevole alle aziende. E c'è una modifica che, leggendo il report, mi ha colpito perché va a toccare direttamente uno degli strumenti più potenti che abbiamo come cittadini.
Il diritto di accesso.
Il diritto di sapere. Il diritto di accesso ai nostri dati.
Sì, ed è forse la modifica più pericolosa a livello pratico. La proposta vuole limitare le richieste di accesso ai soli scopi di protezione dei dati.
Che significa?
In altre parole, potresti chiedere i tuoi dati solo per verificare che siano corretti o trattati legalmente secondo il GDPR, ma non per altri motivi.
Ma è una limitazione enorme. Significa che se, non so, sono in una causa di lavoro e voglio chiedere i miei fogli di presenza digitali per dimostrare le ore di straordinario.
L'azienda potrebbe dirti di no.
Davvero?
Potrebbe. E il report fa anche altri esempi. Un giornalista che indaga su una piattaforma social non potrebbe chiedere quali dati la piattaforma ha raccolto su di lui per la sua inchiesta.
Ma questo è assurdo.
E va contro tutto quello che la Corte di Giustizia ha sempre detto, e cioè che il motivo per cui una persona chiede i propri dati è irrilevante. Il diritto di accesso è un diritto fondamentale. Punto.
Guarda, mi è capitato di provare a chiedere i miei dati a una compagnia telefonica una volta. È stato un labirinto di moduli, attese infinite, risposte vaghe.
È un classico.
L'idea che possano avere una scusa legale in più per dire no è francamente frustrante. Si parla tanto di squilibrio informativo tra noi e le grandi aziende.
Questa modifica sembra volerlo cementare per legge.
Esatto.
Lo cementa. E non riguarda solo il singolo. Pensa ai ricercatori accademici o alle organizzazioni non governative. Molti di loro usano le richieste di accesso per studiare gli algoritmi, per capire come si diffonde la disinformazione.
Per analizzare discriminazioni nascoste.
Proprio così. Limitare questo diritto non colpisce solo l'individuo che vuole i suoi dati, ma anche la capacità della società civile di fare da cane da guardia, di controllare il potere enorme delle piattaforme.
E tutto questo in un contesto in cui, come ricorda Noib, esercitare questo diritto è già una via crucis.
Assolutamente.
Citano l'esempio di una richiesta di dati a YouTube che ha richiesto 5 anni e mezzo e un'azione legale per essere soddisfatta. 5 anni e mezzo.
È un dato che fa impressione. La situazione è già critica. Le aziende spesso ignorano le richieste o rispondono in modo incompleto.
E questo cosa comporterebbe?
Questa modifica non farebbe altro che dare loro un pretesto legale, servito su un piatto d'argento, per respingere sistematicamente le richieste. Si passerebbe da una situazione di, diciamo, cattiva applicazione della legge a un in cui è la legge stessa a impedirti di agire.
Quindi, tirando le somme di questa analisi del report di Noib, il quadro che emerge è...
piuttosto cubo. Dietro la facciata della semplificazione sembra esserci una strategia precisa.
Una strategia di indebolimento. Introdurre concetti soggettivi, linguaggio vago, eccezioni ampissime. E il risultato non è la semplicità, ma l'incertezza. Un'incertezza che, come abbiamo visto, favorisce sempre chi ha più potere.
Sì. Il messaggio di fondo del report è che non siamo di fronte a semplici tecnicismi legali. Queste modifiche toccano l'equilibrio di potere fondamentale dell'era digitale.
L'equilibrio tra chi?
Tra gli individui, che dovrebbero avere il controllo sulle proprie informazioni, e le grandi entità che le raccolgono e le usano. La domanda è: chi ha il potere di decidere come vengono usate le nostre vite digitali?
E queste proposte sembrano voler spostare quel potere sempre più lontano da noi.
Esattamente.
L'analisi di Noib è netta. Queste modifiche, nel loro insieme, favorirebbero un piccolo numero di operatori. Quelli più aggressivi, quelli con le risorse legali per navigare nell'ambiguità.
Che loro stessi contribuirebbero a creare.
E questo ci lascia con uno spunto di riflessione finale, una domanda che forse dovremmo porci tutti un po' più spesso.
Quale?
Quando sentiamo i politici o le lobby parlare di semplificare le regole, la vera domanda da farsi è: semplice per chi?